giornata, buona ultima ormai giornata. E come avevo anticipato ieri, anche questa mattina vogliamo un pochino dare uno spunto, un suggerimento per fare in modo di non perdere il dono della visita e quindi della presenza del Signore nella nostra vita. Perché, come abbiamo capito, forse questo era il motivo per cui lui ci ha detto «voglio fermarmi a casa tua», che questo dono, che è un dono di ogni giorno, che, come diceva questa mattina il terzo Salmo, l'anima nostra attende il Signore. Ed è qualcosa che noi viviamo ogni giorno. Quando noi attendiamo una cosa o quando noi attendiamo qualcuno, in qualche modo quello che stiamo attendendo già vive dentro di noi, già ci abita e già ci nutre e ci alimenta. E più forte è l'attesa, più viva è l'attesa e più ciò che si attende già vive, abita dentro di noi e già, come dire, agisce su di noi e nella nostra vita, ancora prima che arrivi. E quindi questo è qualcosa che nella nostra vita non è legato semplicemente soltanto a qualche episodio, a qualche avvenimento, ma è come, vorrei dire, come una melodia che ci accompagna e che accompagna come sottofondo ogni nostra giornata. E forse potrebbe essere bello, magari dopo questa settimana, magari alla sera, così come scambiando due parole con una di voi, magari fare non semplicemente l'esame di coscienza, che ha un carattere un pochino morale, no? Anche, però fare magari un esame spirituale invece, che vuol dire magari rivedere la giornata e riconoscere, sottolineare ed evidenziare i segni della presenza del Signore e quindi interiorizzarli. Bene, allora, come abbiamo fatto già ieri, quest'oggi aggiungerò, diciamo, due rischi che possono un pochino mettere un pochino in difficoltà la nostra vita e privarla del dono della presenza del Signore e quindi privarla anche dell'essere visitate. E dicevamo, come è avvenuta e come è avvenuto ai tempi di Noè, non si accorsero della venuta del Signore perché erano affogati nella superficialità, che, come abbiamo detto ieri, è la mancanza, l'assenza della vita interiore nel vivere, nel fare, i gesti, nel vivere e nel fare il quotidiano di incontri, di gesti, di opere che ogni giorno viviamo. E quando la vita interiore è assente e perciò queste cose non le vive con noi, non le rivive, non le ripensa, non le rimedita, e per cui questi gesti vengono fatti e così vengono e passano e vanno. Questa mattina metteremo in luce due altri rischi che potrebbero stare un po' tutti e due sotto la voce complessiva e biblica della stoltezza. Il testo naturalmente c'è sempre un pochino dietro il testo delle famose 10 ragazze di ieri, che credo che siano presenti anche stamattina. C'è sempre la parabola di Matteo 25,1, ma aggiungerei a questo, e all'inizio mi soffermerei piuttosto sulla conclusione del discorso della montagna e perciò sul testo di Marco 7, Matteo 7, 24-28, che è quel famoso testo che tutti ricordiamo bene, delle due case, la casa costruita sulla roccia e la casa costruita sulla sabbia. E anche qui Gesù distingue coloro che costruiscono e dice che chi è saggio è come colui che ha costruito sulla roccia, e invece chi è stolto è invece quello che ha costruito, ahimè, sulla sabbia. Dalla pagina evangelica la stoltezza è posta come agli antipodi opposti della saggezza. Se la saggezza viene descritta da Matteo, ovviamente da Gesù nel Vangelo di Matteo 7, come la capacità di costruire la propria vita e di costruirla secondo Gesù e la sua parola, Gesù e la parola di un altro, questa è definita così la saggezza. Chi è saggio è colui che costruisce, che sa costruire la sua vita e la sa costruire perché la costruisce su un altro e la costruisce sulla parola di un altro, sulla presenza di un altro, che è il Signore. La stoltezza di conseguenza diventa, diciamo così tra virgolette, quel costruire che in realtà è un non saper costruire, perché uno che va a costruire sulla sabbia è perché non sa costruire, è vero che costruisce, ma in realtà è perché non sa costruire, no? La stoltezza è quel non saper costruire la propria casa, quindi la propria vita, perché uno la costruisce in realtà sulle proprie parole, la costruisce sostanzialmente su se stesso, su se stessa. E quindi di conseguenza la casa del saggio o di chi è saggio è abitata, è visitata da un altro. Perché? Perché la si costruisce su un altro e sulla sua parola. La casa dello stolto, invece, è una casa disabitata dalla presenza del Signore. Perché? È perché è abitata soltanto da se stesso, perché la costruisce su di sé. Nel testo di Matteo 25, le sagge con l'olio e le stolte senza, le sagge sono quelle con lo sposo, le stolte sono quelle senza. Le cinque sagge sono quelle che hanno, diciamo così, hanno saputo vivere avendo sempre davanti ai loro occhi e avendo sempre nella mente e avendo sempre nel cuore, mentre vivevano nel vivere, la presenza dello sposo. Le stolte invece sono quelle che mentre vivevano, mentre facevano, mentre dormivano, mentre si alzavano, la presenza dello sposo era una presenza parzialmente, parziale. Erano molto presenti a loro stesse. Così le stolte rimangono sole con se stesse, nella loro vita, nella loro casa, e quando arriva lo sposo va a casa delle sagge e non va a casa delle stolte. Uno dei modi concreti nei quali, diciamo così, la stoltezza, come dire, si veste, diciamo così, si veste nel concreto della nostra vita è l'abitudine. L'abitudine perché è quel modo di vivere che è entrato talmente a far parte di noi al punto tale che si sostituisce a noi. Quando si dice, nell'esempio, che uno fa le cose, vive le cose per abitudine, vuol dire che a quel punto ormai è l'abitudine che fa e vive le cose e che ormai si è sostituita a me. Mi ha talmente l'abitudine rivestito nel fare e nel vivere che a quel punto l'abitudine è lei che vive al mio posto e io scompaio mentre le cose le faccio e le vivo. Riesco a spiegarmi? Io più vado avanti a fare le cose per abitudine e più lei cresce e più io diminuisco. E più lei cresce e più io diminuisco fino a quando sostanzialmente le cose io continuo a farle, ma è l'abitudine che le fa e io non ci sono più mentre le faccio. Non so se sono riuscito a spiegarmi. Se voi ci pensate anche nel concreto, vedete che è veramente così. Al punto tale che, non so se vi capita, vi sarà capitato, perché anche a me capita qualche volta, che qualcosa che tu fai, anche come dire, facciamo anche un esempio pratico, qualcosa che tu fai tutti i giorni, potrebbe essere apparecchiare la tavola, tu lo fai talmente per abitudine che ormai è un esercizio che il tuo corpo e la tua persona fa e a un certo punto tu non ci sei dentro a quella e qualcuno ti dice oh scusami, è vero, oggi non mangiamo, è per abitudine che mi viene che a quell'ora devo apparecchiare e perciò l'ho fatto e non mi è venuto in mente che oggi, siccome è festa, non mangiamo in cucina ma mangiamo di là in sala, giustamente. E è perché ormai è lei che vive per me, è lei che fa per me, e più è lei e più non ci sono io. Questa è una, la domanda è: chi vive così è un po' stolto, no? La stoltezza è un po' questa, perché a un certo punto ti impedisce di esserci, ti nega, ti spegne. Un secondo rischio è quella che normalmente, così viene chiamata, diciamo che nel linguaggio nostro, così, di tutti i giorni, non c'è questa espressione, ma è un'espressione, diciamo così, di tipo del linguaggio più spirituale e della tradizione monastica, che è l'accidia. Anche l'accidia è un altro modo col quale la stoltezza ci veste la vita, ci veste il quotidiano, ci veste il nostro modo di vivere, la casa, la realtà della vita di tutti i giorni. Ed è questa, l'accidia, è quello stato interiore, è quella condizione che diventa interiore, che poi diventa anche uno stato, che è quel vivere un po' per inerzia, dove tu vai avanti e fai tutte le cose che fai e che devi fare, vai avanti a farle, ma appunto le fai per inerzia, con sempre meno interesse, con sempre meno motivazione e con una crescente, diciamo così, fiacchezza, con una crescente indolenza che sostanzialmente ti fa poi vivere, uno direbbe tirando a campare, no? Dove vai avanti e fai le cose e vivi le cose di tutti i giorni, ma ormai senza trovare più il perché delle cose che fai, il perché non lo senti più, non lo trovi più. Le fai, semplicemente le fai perché devi farle, perché tocca a te, è il tuo servizio, sono le cose che devi fare e perciò uno va avanti, le fa e non c'è interesse, non c'è motivazione, non c'è più un perché. E guardate che questo non significa che quindi quella persona lì il perché non l'ha mai avuto, l'interesse non l'ha mai avuto, la motivazione non l'ha mai avuta. No, significa che sono cadute queste cose, perché c'erano. Ma sì, tanto ormai, anche se sto qui a, tra virgolette, si dice a cacciarmela, tanto non cambia niente e quindi io lascio andare un po' le cose come vanno, e per cui uno tira i remi in barca e dice va bene, vado avanti, così, piove, va bene, c'è il vento, ma sì, non mi interessa, mi va bene, mi va bene tutto, ma non è perché sono una persona che, come dire, accetta, no, è perché non mi interessa niente che mi va bene tutto, e che è diverso, perché non c'è più niente che mi appassiona. Guardate che questa cosa dobbiamo stare attenti, perché a volte colpisce non soltanto il servizio, diciamo, che uno fa, le opere, ma qualche volta colpisce anche la, diciamo così, la dimensione della fede. Sì, prego, ma tanto poi le cose, anche se prego o non prego, le cose restano come sono, vanno sempre avanti come sempre, tanto non cambia niente. C'è questo clima. Un'altra espressione, un'altra cifra che dice l'accidia è, come dire, è un po' questo spirito, no? Un po' così, che è uno spirito cattivo, che è uno spirito cattivo, no? E che si esprime, come abbiamo appena detto, un altro modo di esprimersi normalmente è il lamento. Uno apre la bocca e si lamenta. Non nel senso che mangia le caramelle alla menta, no, si lamenta. E si lamenta. E dico, sono le 7:30 della mattina e ha già cominciato il primo turno. Che uno dice, speriamo che faccia solo il primo, no? Fa giornata intera. Perché alle 3 del pomeriggio si lamenta, alle 7 di sera si lamenta e uno dice, smonterà alle 10? No, fa anche il turno di notte e si lamenta. Che è una cantilena, che è un segno di un malessere interiore. Questa qui, non so se come pagina biblica, la prendo da Luca, nella versione di Luca, perché è un pochino più, diciamo così, più completa, più sostanziosa, diciamo così, che è Luca 7, 31, 34. A chi dunque posso paragonare la gente di questa generazione? A chi è simile? È simile a quei bambini che seduti in piazza gridano gli uni agli altri. Vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato, vi abbiamo cantato un lamento e non avete pianto, è venuto Giovanni Battista che non mangia pane, non beve vino e voi dite è un indemoniato, è venuto il figlio dell'uomo che mangia e beve, voi dite è un mangione, un beone, amico dei pubblicani e dei peccatori. ma la sapienza, vedete? Quindi vuol dire che questo atteggiamento non ha niente a che fare, è opposto alla sapienza. Ma la sapienza è stata riconosciuta giusta da tutti i suoi figli. Qualche volta, non so, credo, chi ha avuto a che fare con i ragazzi, non so, soprattutto... no, i campi scuola no, perché è un po' diverso. Però nei centri estivi, alla fine arriva il momento in cui magari... E tu proponi un gioco, non mi piace. Quando proponi una, non mi piace. E uno dice, ma avete voglia di giocare? Sì o no? E un gioco non va bene, un altro non va bene. Facciamo una cosa? No. Quell'altra cosa non mi piace, quell'altra non ho voglia. E che alla fine... farebbe dire a una mamma, sì, ho capito, le vacanze sono troppo lunghe, questi qui hanno bisogno di prendere e cominciare ad andare a scuola, perché è troppo tempo che sono a casa. Una mamma la chiuderebbe così, perché ormai si lamentano, perché ormai sono 5, 6, 7 settimane, 8 che sono a casa, ormai hanno giocato quello che hanno fatto e adesso devono tirare la fine di agosto e adesso è tutto un sì, non c'è niente che va bene, non c'è niente che piace, non c'è niente che funziona. Non so se vi è capitato, no? Che di fare così, di vedere che anche quei ragazzi è un po' così. È proprio un po' quella mancanza anche di stupore, quella mancanza di meraviglia, quella mancanza di... Questa cosa mi fa venire in mente quando io facevo i campi scuola, ovviamente facevamo delle gite in montagna così, e siccome a me veniva abbastanza spontaneo, magari, non so, arrivavamo a un certo punto salendo e io dicevo va che bello, perché si vedeva qualcosa, poi io dicevo va che bello, allora i ragazzi mi prendevano in giro e dicevano, prendevano in mano un sasso e dicevano don va che bello, poi prendevano in mano un pezzo di legno e dicevano don va che bello, poi prendevano un altro e mi prendevano in giro perché io continuavo a dire va che bello, va che bello, va che bello. E loro mi prendevano in giro perché io dicevo sempre così. Magari io esageravo, non lo so, forse ero esagerato, magari, non lo so. Però loro, tu li porti lì davanti, sì, lo guardano. Com'è? Sì, è bello. Ma te lo dicono per non... Sì, ti dicono, poveretto, ci ha portati fin qui, almeno diciamogli, facciamolo contento, no? E che non si stupiscono, e quella cosa lì ormai è così, che dopo ti dice oggi magari c'è questa cosa e uno dice ma sì, non dovrebbe restarmi sullo stomaco, cioè per dire ormai non c'è niente che mi meraviglia, che mi entusiasma, che insomma l'ardore è proprio... Allora questo ci fa capire che l'essere abitati dal Signore vuol dire avere questo dono della sua presenza e vuol dire avere la possibilità di dialogare, di parlare, di riparlare con Lui, di rivedere con Lui, di riconsiderare con Lui, di rimeditare con Lui, di rivalutare, riconsiderare la vita insieme a Lui. E questo permette alla nostra interiorità di essere viva. In questo senso, chi è saggio ha un'interiorità viva che sta dialogando col Signore, con un altro e con la sua parola, e così costruisce. Quando invece questo dialogo viene meno, è facile che uno dialoghi sempre solo un po' con se stesso e invece rischia un pochino di implodere. Allora vi suggerirei questa cosa stamattina. di prendere i due testi che vi ho indicato, di tenere, se volete, sullo sfondo sempre quello della parabola delle 10 ragazze, il testo di Matteo 7, poi il testo anche di Luca, che ho indicato adesso, sulla generazione, dove Gesù appunto dice a chi la paragonerò, e di considerare, mentre guardate questi testi, di considerare un pochino questi rischi. Il primo, che è quello dell'abitudine, e il secondo, che è quello dell'accidia. E di considerare e di ascoltare un pochino e di vedere un pochino se qualche volta questi rischi non vengono un pochino, magari qualche volta, a contagiarmi e mi faccio prendere qualche volta magari o dall'uno o dall'altro. E quando mi faccio prendere, certamente dentro di me la presenza del Signore viene spenta, viene soffocata, io la perdo e non vedo più la visita del Signore. Perché? Perché ne perdo l'interesse, non ho più lo stupore, la meraviglia nei confronti di questa visita del Signore. E dall'altra parte, se io vivo un po' le cose per abitudine, alla fine rischio di essere un po' assente dalla vita che vivo. La mia giornata la vivo, ma il problema è che io ci sono, ma non ci sono. Le cose le faccio, ma è come se io fossi stato da un'altra parte. E alla fine uno dice, faccio un esempio che potrebbe essere magari un po' così per far capire, e come, perché a noi sacerdoti succede, a me tra pochi giorni, io sabato celebrerò due messe, va bene, domenica sicuramente ne celebro quattro, speriamo che non ci siano 36 gradi, perché sennò quella della domenica sera, non so, tra il caldo e le zanzare, appena accendi le luci, arrivano tutte. E tu puoi arrivare, se non vigili, se non stai attento, che tu a un certo punto sali sull'altare, magari dentro di te hai detto, vabbè, è la quarta volta, poi hai già detto alla prefestiva, per cui quelle letture lì, li hai sentite sabato sera alle 8:30, alle 10, alle 11:15, e arrivi alla sera alle 18, che risenti, tu rileggi ancora quel Vangelo lì, quella volta lì, e a un certo punto magari puoi rischiare di dire la messa e che entri dentro, come si dice, un po' all'automatico, e tu a un certo punto ti accorgi e tu dici, oddio, siamo già il Padre Nostro, e ti accorgi che tu a un certo punto l'hai detta, ma tu non c'eri più, no? Io devo ringraziare il Signore per questo, perché devo proprio dire che è una grazia, ma questo non è una grazia pura, non c'ho nessun merito io, è proprio una grazia, perché questa cosa non mi è mai successa, devo dire, non mi succede mai. E devo dire che mi succede il contrario, che magari arrivo alla quarta e dico, sono in chiesa in pochi, fa un caldo, poveretti, li mando a casa. Poi, non so, come dico, la stringiamo, poi arrivo, quando arrivo sull'altare, non so, mi ritornano tutte le energie, non so cosa mi succede, e poi dico la messa normale, anche se dentro di me ero in sagrestia che già grondavo, e voglio dire, potrei fare la sindone tutte le messe che dico, ma... Però devo ringraziare il Signore, perché non, questa cosa di non accorgermi, però cioè, succede, no? Basti pensare quando noi recitiamo i salmi, che arriviamo in fondo e poi uno dice, oddio, cosa ho detto? se uno dovesse pregarli da solo, quando ci capita, quante volte torniamo indietro? Mediamente dovremmo tornare indietro 2-3 volte, perché il rischio è quello lì. Quindi vedete che un pochino questa cosa c'è. Lo stolto è quello che a un certo punto lentamente scompare e perciò fa ma non costruisce. Bene, buona preghiera.